Se noi stamattina, per ipotesi, facessimo tipo un censimento, se così possiamo dire, distribuissimo a tutti i presenti un foglio dove sopra ci sono alcune domande che riguardano l'ordine, sicuramente ne avremo delle belle, perché tutti noi abbiamo questo davanti ai nostri occhi quotidianamente, di mettere in funzione l'ordine. Io sono un tipo un po' disordinato, mia moglie lo può dire, e quando metto a posto delle cose lei mi ringrazia, dice grazie che hai messo a posto tutto questo. E credo che poi ognuno di noi abbia anche un concetto particolare dell'ordine. Ognuno ha i suoi livelli. Ci sono quelli che sono drastici, che sono praticamente quelle persone che non transigono, quelle persone che sono un po' più soft, e poi quelle persone che sono proprio un po' trasandate. E credo che il problema più grosso sono le mamme, perché quando hanno a che fare non soltanto col marito, ma anche con i figli, e i figli non sono tutti quanti allo stesso modo. Spesso i figli sono un po' tutti disordinati. E tutti sanno per esperienza quello che accade. Delle volte anche l'ordine può essere soltanto un'apparenza, perché poi se si apre un armadio o un cassetto c'è di tutto, crolla tutto addosso. Ma stamattina parleremo di ordine, parleremo di un ordine ancora più importante. Perché? Perché noi come cristiani, come uomini, come donne, che siamo stati salvati e portati a Cristo, veniamo da che cosa? Da una vita disordinata. E il Signore ci vuole portare invece in una vita ordinata, attraverso proprio la parola, attraverso l'esercizio anche della parola. Così stamattina vogliamo vedere l'ultima parte del capitolo 14, in cui ho dato il tema a questo brano: ogni credente con il suo comportamento partecipa all'edificazione della Chiesa. E questo, come vedremo, ha a che fare molto anche con l'ordine. Così leggiamo i primi versetti che sono da stamattina, leggiamo dal versetto 26 fino al versetto 33, allora di 14, di Prima Corinzi 14, allora versetti 26 a 33. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parli in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e ciascuno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlano a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlano in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti, tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Allora, questo ultimo brano che noi stiamo per affrontare stamattina è la conclusione di un parlare da parte di Paolo molto più lungo e molto più complesso. Difatti i capitoli che fanno seguito uno con l'altro, il 12, il 13 e il 14, e trattano argomentazioni concatenate. L'apostolo che cosa aveva fatto? Aveva fatto tutto un discorso e soprattutto possiamo dire un'esortazione per i Corinzi. Che cosa esortava Paolo? A ricercare i doni maggiori, ma prima di indicare quali fossero questi doni, aveva loro indicato anche un'idea superiore al processo dei doni. C'era qualcosa di superiore al processo dei doni. E qual era questa cosa? L'amore. Il motivo lo dice esplicitamente nel capitolo 13, versetto 5, dove dice che l'amore non cerca il proprio interesse. Le caratteristiche dell'amore, quella più importante era che l'amore non cercava il proprio interesse. Cioè, che cosa vuol dire? Che non aveva in sé nessuna forma di egoismo. E l'amore per un cristiano non è verso di sé, ma è verso il prossimo. L'amore è esercitare qualcosa verso gli altri. Prosegue il discorso mostrando come la ricerca dei doni, il criterio da seguire, sia quello dell'utile spirituale della Chiesa. Perché sappiamo che abbiamo studiato nel corso quando abbiamo fatto dello Spirito Santo, abbiamo visto che un aspetto dello Spirito Santo erano i doni che venivano dati, e questi doni, appunto plurale doni, non un dono, ma doni, erano più di uno, e bisognava esaltare quelli più importanti, quelli che davano che cosa? Un utile alla Chiesa. Per cui la profezia è da ritenersi superiore, per esempio, al dono delle lingue, lui dice. Paolo dice questo, che la profezia era più importante. Perché era più importante? Perché un profeta parlava direttamente, parlava in modo diretto, una rivelazione di Dio. Oggi non ci sono profeti in questo senso. Oggi non ci sono più persone che profetano in questo modo. Ma un dottore, per contrasto, possiamo dire che questo dono di profezia è stato preso da un dottore, che è un dono anche lui della Chiesa, che amministra la scrittura ormai completa. Un dottore amministra la scrittura che è già completa, che non si deve aggiungere e soprattutto non si deve togliere nessuna cosa. Qualsiasi gruppo che sostiene di avere dei profeti oggi implica che Dio sta ancora rivelando, cioè sta dicendo ancora qualcosa di se stesso, e nega che la Bibbia è la completa rivelazione di Dio. E questo è un contrasto con quello che la Bibbia dice. Dunque, la stessa cosa che si deve fare quando si tratta di regolarne l'uso di questi doni, in modo pratico. Si deve regolare l'uso di questi doni in modo pratico proprio nell'esercizio dell'assemblea. Quando è l'assemblea? Oggi è un tipico esempio. Siamo qui riuniti, e l'assemblea della Chiesa. Si deve guardare, come dice Paolo, a che cosa? Anzitutto all'edificazione, edificare la Chiesa. Attraverso che cosa? La varietà, per cui i doni sono vari, l'ordine e la convenienza. Se questo tipo di modo di fare conviene alla Chiesa. E questo lo sappiamo molto bene, per cui noi dobbiamo seguire quello che fa bene alla Chiesa, non quello che fa male alla Chiesa. Per cui, come abbiamo letto questo primo brano di 26 a 33, è un primo punto fondamentale che Paolo sta focalizzando, e lui sta dicendo in poche parole questo: dove regna la pace c'è l'ordine. Che cosa vuol dire? Paolo rimprovera i Corinzi per il disordine e si sforza di correggere e disciplinare la loro condotta per l'avvenire, per quello che veniva dopo. Un po' come fa una madre di famiglia che rimprovera i propri figli perché non tengono l'ordine, non tengono a posto tutte le varie cose. Questo richiamo era lecito, era giustificato, in quanto avevano introdotto nell'assemblea molta confusione anche con l'esercizio dei loro doni, che risultavano anche tanti i doni che avevano, ma ne avevano fatto una grande confusione. E sapete bene che quando ci sono tante cose si crea tanta confusione, per cui è meglio selezionare, mettere in ordine le cose che servono. Allora, prima di tutto, come indicato al verso 26, Paolo pone una domanda. La domanda è: che si deve fare dunque, fratelli? Che cosa vogliamo fare? Insomma, qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere? E lui ne dà direttamente la risposta. La risposta è: facciamo ogni cosa per l'edificazione. Facciamo ogni cosa per edificare. Allora, qui voglio aprire una parentesi, perché voglio dare spiegazione di edificazione, esortazione e consolare, perché sono tre elementi che compaiono proprio in questo modo di parlare di Paolo, in questa sua spiegazione, in questo modo di affrontare la Chiesa. Allora, edificazione significa costruire, sapete molto bene che cosa significa edificare, vero? Perché qui sono delle persone che sono nelle costruzioni. Come si fa un edificio? Si pongono mattoni e cose simili per reggere muri di sostegno per poi costruire una casa. Ma qui si tratta di cose spirituali. Non sono cose proprio come mattoni, ma sono cose spirituali. La costruzione avviene non con mattoni o pietre, ma con dare informazioni alla mente e fortificare l'anima. Illuminare e rendere capaci entrambi, sia la mente che l'anima. Questa azione congiunta che bisognava fare proprio attraverso l'edificazione coinvolgeva sia la mente che l'anima. E poi l'esortare. La sua azione è anche di esortazione, come significa che li vuole incoraggiare, fare animo, stimolare, incitare a maggiore sforzo e a maggiore devozione, perché attraverso i doni alcuni esaltavano se stessi e non esaltavano la gloria di Dio. Ecco perché c'era un discorso principale che Paolo faceva, che la cosa più importante era l'amore, perché l'amore voleva significare non cerca il proprio interesse. Se c'era una ricerca del proprio interesse, questo era qualcosa da eliminare. E poi l'altra parola è consolare. La Chiesa primitiva aveva bisogno proprio di questo, la consolazione. Pensate, Antiochia fu la prima chiesa che era una chiesa non fatta di ebrei, cioè di cristiani provenienti dall'ebraismo, ma erano esclusivamente dei persone che non erano ebrei, di origine, di tutte altre origini. Ok? E fu proprio un esempio, per esempio, come chiesa Antiochia, perché quando giunse a Gerusalemme, che si era formata una chiesa ad Antiochia, fu mandato Barnaba. E che cosa fece Barnaba? Barnaba andò a consolare la chiesa. Perché? Perché Barnaba aveva delle caratteristiche particolari. E a Bibbia, non vogliamo approfondire molto questo discorso, perché domenica scorsa ho fatto una predicazione proprio su questo, Barnaba era il figlio di consolazione. Era una persona speciale che sapeva consolare. Infatti Atti 11:22 dice proprio questo, il significato di consolare è aiutare, soccorrere, sostenere nel mezzo della tempesta della vita, parlare tranquillamente e affettuosamente, portare una parola per sollevare lo spirito ed aiutare le persone a guardare in alto, a guardare in alto, guardare cioè al Signore. Secondo aspetto che vediamo è che in questo primo brano che abbiamo letto, che si mantenga la varietà dei doni. Paolo desiderava questo, non si fa, ma lo si faccia con ordine, questa varietà di doni che c'erano nella Chiesa si doveva fare con ordine, senza creare confusione o competizione. Questo era un altro aspetto per cui si era creato il caos. Anche la quantità degli interventi, dice Paolo, siano limitati. Tutti avevano il diritto di profetare, tutti avevano il diritto, in modo che potevano imparare ed essere consolati. E questo era importante, perché attraverso la consolazione abbiamo visto che cosa succedeva, c'era proprio l'insegnamento, anche la crescita della Chiesa, come scritto nel versetto 31. Paolo non voleva proibire l'uso del dono delle lingue, ma desiderava che tutto venisse fatto con ordine per l'edificazione della Chiesa. In una riunione non dovevano parlare in lingue più di due o tre persone, o dovevano farlo uno alla volta, a condizione che vi era qualcuno che interpretasse, che spiegasse quello che si diceva, altrimenti dovevano tacere. Non dovevano fare questo. Questa è la regola dello Spirito Santo. Questa era la regola dello Spirito Santo che diceva alla Chiesa: è pericoloso seguire persone o spiriti che rifiutano di seguire la parola di Dio, che rifiutano di seguire anche l'insegnamento dello Spirito Santo. È pericoloso. Un altro aspetto di questi primi versetti dice: lo spirito di ciascun profeta sarebbe mosso da quello di Dio. Non perda, cioè ogni profeta, sebbene è mosso da quello dallo spirito di Dio, non deve perdere il controllo di sé, né il senso della responsabilità. Anzi, deve essere lui affinato, deve essere attento a avere un tatto spirituale, un tatto spirituale. Non si deve perdere in quei discorsi o in quel modo di fare che potrebbe essere un fatto umano e non spirituale, ma avere un tatto soprattutto spirituale. La ragione ultima di questa regola circa il profettare e il parlare lingue è che Dio, il quale nella sua natura è armonia e pace, che nella sua opera è un Dio di ordine, soprattutto è un Dio di ordine, ama e vuole che l'armonia e l'ordine regnino nell'assemblea dei suoi figli. Questo era il desiderio che Paolo comprendesse questa assemblea di Corinto, che Dio è un Dio di ordine. Allora possiamo dire che qualsiasi cosa che viene fatta durante il servizio di adorazione e di culto deve servire a fortificare quelli che sono presenti. Cioè tutto quello che noi facciamo qui serve proprio a fortificarci l'un l'altro, serve per noi, non è soltanto una manifestazione di una bravura di un fratello che sa cantare, suonare, predicare o qualcos'altro, ma è il reciproco insegnamento, la reciproca fortificazione. Questo principio è valido per ogni cosa, sia per il canto che per la predicazione, per l'esercizio dei doni spirituali. quelli che contribuiscono al servizio come i musicisti, le corali, i predicatori, i lettori, eccetera, devono essere motivati da che cosa? Dall'amore, come abbiamo detto fin dall'inizio, dall'amore perché deve essere una cosa per il prossimo, e provvedere con la propria partecipazione al rafforzamento della fede per degli altri credenti. E la nostra partecipazione è, sappiamo che è la fortificazione, soprattutto per gli altri credenti, per le altre persone che sono qui, che assistono. E Paolo poteva ben dire questo, perché in altra parte dei suoi scritti rafforzava questo pensiero. Infatti in Romani 14:19 dice: cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Questo dobbiamo cercare, perché attraverso questo esercizio noi edifichiamo la Chiesa. Ancora in Efesini, il capitolo 4, in cui lui parla appunto dei doni, dal versetto 12 lui dice proprio questo: per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungono all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siano più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E qui Paolo sta dicendo proprio queste cose, lui mette in riferimento proprio queste, il perfezionamento e l'edificazione della Chiesa nella verità dell'amore, nell'amore. Questo era lo scopo principale, questo che lui ricordava continuamente ai credenti, perché non era soltanto piacersi di avere dei doni, ma essere utili per l'edificazione della Chiesa. Il secondo punto sembra un gradino, se così possiamo dire, slegato dal discorso, ma è molto invece legato a quello che abbiamo detto. E difatti nei versetti 34 e 35 non è che cambia pensiero Paolo, ma sta introducendo un altro problema della Chiesa che lui voleva in qualche modo far comprendere quali erano le direttrici giuste. Allora 34-35: come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare. Siano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Ancora qui è il concetto dell'insegnamento. Anche in questo aspetto Paolo mette in enfasi l'insegnamento. Difatti lui inizia questo nuovo discorso, questo nuovo tema, come si fa in tutte le chiese dei santi. Cioè in tutte le chiese si faceva in un certo modo. Questo parlare da parte di Paolo stava a indicare che quello che comunemente si faceva a Corinto non avveniva nelle altre chiese. Cioè Corinto era una cosa particolare. E Paolo mette in discussione il loro diritto di mettere se stessa al di sopra della regola seguita dalle altre chiese. La regola che si era fatta a Corinto: le donne potevano parlare liberamente durante il culto. Questo modo di fare creava disordine, mostrava soprattutto che le donne non imparavano in silenzio la sottomissione, perché le donne dovevano imparare anche la sottomissione. Questo era il pensiero di Paolo, come scritto in Prima Timoteo 2:11 fino a 14, dice: la donna impari in silenzio e con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di ignorare, di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Anche in Prima Corinzi 11:3 ribadisce una gerarchia di comando. Come è scritto, dice: ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, e che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio. Che cosa sta dicendo Paolo? Sta dando delle direttive in modo di avere anche un certo ordine, e dà, secondo me, anche delle direttive agli uomini, perché forse gli uomini si erano un po', se così possiamo dire, tra virgolette, rammolliti. A me dispiace dire questo, perché qualcosa che accade anche in questa chiesa, che io desidero, o almeno penso che la cosa più giusta è che quando si inizia la preghiera siano almeno gli uomini a pregare per primi. E vedo che invece sono molto più le donne che pregano, e spesso le donne pregano per prima. Non è che il Signore sta comandando questo come un fatto importante, ma vuol dire anche una sottomissione, come se fosse un passo indietro. La donna ha la sua importanza nella Chiesa. Il Signore non sta dicendo che la donna è meno importante, ma è un ordine che ha stabilito il Signore. Ma Paolo ha fatto questo discorso per problemi che c'erano in questa chiesa. Paolo però in 11, sempre in Prima Corinzi, capitolo 11:5, ammette una cosa molto importante. Ammette che le donne possono pregare e parlare pubblicamente. Non è un divieto assoluto. E qui scritto proprio quello che dice Paolo, dice: ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Questo, se non avveniva quando era in pubblico, non aveva significato, per cui Paolo stava ammettendo che la donna pregava e anche profetava pubblicamente. Ma come ha detto Paolo, non poteva insegnare, che è un'altra cosa. Nei capitoli 12 e 14, sempre di Prima Corinzi, nel discorso che lui fa ampiamente, sembra chiaro che anche le donne hanno dei doni spirituali, cioè che non erano limitati soltanto agli uomini, anche le donne avevano doni spirituali e potevano partecipare anche nel culto. Allora, perché Paolo fa questo parlare? Perché vogliamo a tutti i costi vogliamo capire praticamente chiaramente perché Paolo fa questo discorso un po' così trasgressivo e tagliente per le donne? Probabilmente le donne di Corinto avevano esagerato, interrompendo le riunioni per fare domande. E qui lo dice chiaramente, dice che se le donne volevano sapere qualcosa lo facciano a casa, non dovevano interrompere, non dovevano domandare quando c'era il culto. Anche se questo aveva appunto uno scopo di imparare, tale attività doveva essere svolta in altra sede, e lui dice a casa. Dato il contesto generale di abuso delle lingue, è possibile che le donne fossero la maggiore responsabile della confusione che si creava a causa dell'uso errato di questo dono. Forse proprio il parlare, il dono delle lingue, aveva preso la mano anche e soprattutto alle donne. Sappiamo che le donne piace parlare, ci hanno fatto anche uno spot pubblicitario per il telefono. Le donne hanno almeno il 30-40% più degli uomini il fatto di parlare, di avere, mia moglie mi rimprovera sempre, ma tu non dici, non hai mai niente da dirmi. E io a volte sono a corto di argomenti, lei è più afferrata di me sugli argomenti, e lei riesce più facilmente di parlare. Le donne hanno questa peculiarità, ma non è sbagliato, ma come dice Paolo, se tutto ricondotto in un modo corretto, se tutto ricondotto in un modo di ordine, perché lui dice appunto, come abbiamo visto, che tutti potevano parlare, tutti potevano profetare, tutti potevano pregare, ma fatti in quantità giusta e uno alla volta. L'ultimo punto, l'autorità apostolica. Quest'ultimo punto, che prevede questi quattro versetti da 36 a 40, Paolo mette in enfasi un aspetto fondamentale del suo discorso, perché il suo modo di parlare è un modo che viene dallo Spirito del Signore. Allora noi leggiamo da 36 a 40. La parola di Dio è forse proceduta da voi o è forse provenuta da voi soli? Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Pertanto, fratelli, desiderate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Come si è detto inizialmente, proprio questi tre capitoli, 12, 13 e 14, l'Apostolo a questo punto cosa fa? Fa una chiusura, come se lui volesse suggellare tutto questo discorso, come a lui sono stati dati questi pensieri, come lui dà queste informazioni, o meglio, come lui dà questi comandamenti. Non sono frutti di pensieri umani, ma, usando la sua espressione, come visto nel versetto 37, sono comandamenti del Signore. Non è un pensiero di Paolo, ma Paolo in questo momento sta dando comandamenti di Dio direttamente. Questa puntualizzazione era necessaria soprattutto per prevenire quanti non erano d'accordo sul discorso che lui aveva fatto. Ci sono sempre delle persone nella Chiesa a far dire alla sua parola, cioè a quella del Signore, quello che la pensano che dovrebbe significare. In qualche modo si fanno vedere come se fossero più saggi di Dio. Paolo invece, facendo una serie di domande retoriche, dice: la parola di Dio era stata annunciata per prima alla Chiesa di Corinto? Fa questa domanda, dice: ma che è stata annunciata la parola prima a voi? O essi erano gli unici ad avere questa rivelazione? Così da poter introdurre simili pratiche nella Chiesa? Potevano agire da se stesse e ignorare le altre Chiese? Queste domande dovevano far pensare a darne anche una risposta. Significava prendere coscienza di quanta arroganza erano dotati i Corinti. Queste domande che Paolo pone devono far pensare a queste persone che allora erano di una certa arroganza anche attraverso la parola che loro amministravano. Perché a loro non era stata affidata alcuna autorità indipendente. Loro non potevano fare come volevano, ma avevano quei comandamenti, quelle direttive che il Signore aveva dato. Eppure oggi si riscontra ancora gli stessi atteggiamenti, le stesse pretese di essere progressisti ed emancipati. Ma è un progredire lontano dalla parola di Dio se noi facciamo un discorso come i Corinzi. La liberazione dell'obbedienza ad essa porta lontano da Dio. Paolo ora prende una posizione definita sull'autorità apostolica. Egli sostiene con energia che il suo insegnamento ha la caratteristica di un comandamento di Dio. Se qualcuno sosteneva essere un profeta, di parlare sotto ispirazione divina, doveva sottomettersi all'autorità apostolica. Se un qualsiasi credente diceva che lui era ispirato, doveva sottoporsi a questa autorità che Paolo rappresentava e affermava. Ma se questa persona rifiuta l'insegnamento, questo dimostra che le sue affermazioni sono false e non sono autentiche. Le affermazioni di Paolo, perché egli stava proprio scrivendo la parola di Dio, non possono essere ignorate. Tutto quello che Paolo ha detto, tutto quello che Paolo ha dimostrato, non potevano essere accantonate o prese come se fosse una canzonella, ma una realtà. Perché ciascuno doveva sottomettersi all'insegnamento. Se la Chiesa voleva progredire, se ogni persona che partecipava all'assemblea voleva progredire, doveva sottoporsi a questo tipo di insegnamento. Il versetto 38 è molto incisivo. Se qualcuno vuole ignorare questo insegnamento, in poche parole, lo ignori. L'ignoranza volontaria è ignoranza permanente, l'ignoranza ostinata è ignoranza colposa. Avendo dichiarato il punto di vista secondo il pensiero di Dio, Paolo non era disponibile a perdere tempo a discutere con simili persone. Lui dice: o mi seguite o mi state a sentire, o io non perdo tempo con voi, perché quello che sto dicendo è comandamento di Dio. Concludendo, per edificare un culto cristiano si deve avere per base non riti, ma l'insegnamento della parola di Dio. Dio è luce e il culto dei suoi figli deve essere pieno della luce di verità. Questa è la caratteristica di un vero culto. Per edificare un culto cristiano, questo deve essere intellegibile, sia nell'insegnamento, che nell'adorazione, che nella lode. Anche se le parole escono dalla bocca di un apostolo, queste non potranno edificare se non sono chiare, se non sono intellegibili. Come anche si usa spesso usare anche un modo di parlare particolare. Io mi riferisco anche in alcune chiese che si usa delle lingue morte, come il latino, per esempio. Che edificazione ne trae una persona che ascolta un messaggio di questo tipo o una spiegazione fatta in questo modo? Per edificare un culto cristiano si deve offrire verità. È necessario di mettere a profitto tutti i doni che sono disponibili. Tutti i doni che sono nella Chiesa si devono mettere a disposizione, dove opera con grande potenza lo Spirito di Dio. Questo risveglia le attitudini, quelle attitudini che sono assopite, oppure quelle attitudini che sono inoperose, con il controllo della genuinità e il discernimento. Perché bisogna fare questo, per vedere se tutto questo è nella volontà di Dio e l'opera di Dio. Per un culto degno di Dio, il culto che noi rendiamo deve essere assente da confusione e di ogni sorta di cosa che urti la convivenza, la moralità e la spiritualità. Ogni cosa che noi facciamo durante il culto non deve danneggiare queste cose, non deve andare a toccare la convivenza con la moralità o la spiritualità. una massima che disse Matthew Henry, dice la religione cristiana è cosa sensata e ragionevole, ma questa non può essere stravagante e insensata. Per cui quello che è nel modo del cristiano, nell'attività del cristiano, è qualcosa che è estremamente sensato e ragionevole. Dignità e ordine. Per cui, come finisce le ultime parole che dice questo brano Paolo, dignità e ordine. Paolo dice una cosa molto bella anche in Prima Tessalonicese, concludo con questo pensiero che Paolo vuole imprimere proprio nei cuori di questi cristiani di Tessalonica, ma anche a noi oggi, capitolo 5, dal versetto 18, dice: ogni cosa, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Questo era in sintesi quello che Paolo voleva che la Chiesa esprimesse. E questo che ancora oggi il Signore vuole che anche in questa Chiesa si possa esprimere in questo modo. Che il Signore vi benedica.